Una disputa sul controllo dei dati della Repubblica Democratica del Congo, il più grande produttore di rame dell'Africa e ricchissimo di cobalto, è in corso fra l'Africa Museum di Tervuren, nei pressi di Bruxelles, e un'azienda privata di estrazione mineraria posseduta da Bill Gates. Milioni di documenti del periodo coloniale belga sono in possesso dell'Africa Museum, che si oppone all'accordo del Congo con l'azienda statunitense Cobalt Metals, che darebbe diritto a quest'ultima di digitalizzare le mappe e i documenti riguardanti la posizione delle miniere nel paese. Buongiorno Margherita Redaelli.
Buongiorno da Bruxelles.
Margherita, allora che cosa sta succedendo? Spiegaci questa vicenda.
Tu immagina questo enorme museo, l'Africa Museum, di cui abbiamo parlato, fatto per essere il tempio in origine della propaganda coloniale, che raccoglie tutta la documentazione del periodo in cui il Belgio fu in Congo, e cioè dal 1885 al 1960. Tutta la documentazione, gli archivi, il direttore Bart Ouvry, con cui ho parlato l'altro ieri, non li misura quasi neanche più in numero, perché sono milioni, li misura in metri. Sono un chilometro di documenti a volergli passare a fianco, di cui 500 metri sono proprio carte, reperimenti geografici, mineralogici, e le miniere erano già sfruttate naturalmente dal colonizzatore belga, soprattutto alla fine del periodo di colonizzazione. Insomma, di tutti questi documenti si deve fare qualcosa, si devono digitalizzare, si devono, come le opere d'arte che sono in via o si pensa alla restituzione, così i documenti almeno si pensa alla condivisione con lo Stato, la Repubblica Democratica del Congo, in un'ottica anche di decolonizzazione, di restituzione, insomma. Consulenze mineralogiche il museo ne ha sempre fatte, anche per aziende, ma il direttore è un po' sobbalzato sulla sedia quando riceve un'offerta di digitalizzazione esclusiva dell'archivio da parte di un'azienda mineraria privata. E la cosa non si era mai posta né in questi termini né in questa scala, in questa ampiezza, e ne ha parlato l'ultima volta lunedì con l'azienda, opponendovisi.
Ecco, si oppone dunque il museo a questa richiesta dell'azienda posseduta da Bill Gates. Che cosa giustifica, Margherita, la presa di posizione del museo?
Ma potrebbe, a prima vista, sembra quasi sorprendente un museo che solo si oppone a un'azienda molto importante e che ha appunto una componente molto tecnologica molto avanzata, non solo dal punto di vista estrattivo, ma anche da quello del punto di vista dell'utilizzo di tecnologie informatiche all'avanguardia, l'intelligenza artificiale, per appunto supportare e aiutare l'estrazione, il reperimento delle miniere e l'estrazione mineraria. E in realtà i documenti sono di proprietà belga, quindi questa è un po' la base giuridica, e quindi questo viene fatto valere dal museo nonostante il fatto che vi sia il semaforo verde o l'accordo del Congo a questa iniziativa della Cobalt Metals. Potrebbe sembrare una questione etica, e lo è almeno in parte, anche perché le condizioni di lavoro minerario nel Congo sono ancora disastrose, ma effettivamente c'è dietro anche un'opportunità alternativa di digitalizzazione made in Europe, cioè finanziata dall'Unione Europea, e 2,5 milioni, una tranche del finanziamento, sono già stati concessi all'Africa Museum perché appunto questi dati siano elaborati primariamente grazie ad aziende europee. Quindi ci sono varie sfaccettature, una è anche appunto quella alla corsa degli approvvigionamenti in materie prime e finalmente a una disputa, a una tensione tra Stati Uniti e Europa. Insomma, il museo prende tempo.
E quindi c'è una questione anche di sovranità dei dati, ma anche questioni etiche, mi sembra di capire, in questo scontro. Ma Margherita, perché dall'altra parte le aziende minerarie hanno bisogno di questi dati cartografici?
Me lo sono chiesto anch'io, perché alla fine si potrebbe dire, beh, gli anni 60, 70 sono finalmente relativamente recenti, queste aziende belghe hanno chiuso, deposto il bilancio, le aziende minerarie belghe in questi anni con la fine della decolonizzazione, la tecnologia sarà ben andata avanti in questi oltre 50 anni. È vero, però non si dimentichi la presenza capillare belga su un territorio enorme, 2,3 milioni di chilometri quadrati, il fatto che le miniere più grandi, più conosciute, sono quasi esauste, sono comunque più difficili da sfruttare, e quindi la necessità di andare a trovare quelle miniere di più ridotte dimensioni e anche magari con varietà di materie prime più ampie, quindi non si sfruttano sempre diciamo le più note, appunto il rame, il cobalto, il litio, ma il Congo è anche ricchissimo per il ventaglio delle materie prime, ma soprattutto non è l'unica tecnologia cartografica, si unisce ad altre tecnologie all'avanguardia, ed è proprio la sinergia tra queste tecnologie, che sono cartografia sì, ma anche ricognizioni fotografiche su larga scala e appunto utilizzo dell'intelligenza artificiale, che fanno proprio la differenza e permettono delle scoperte di nuove miniere o di identificazioni. Attenzione però, se questa è la tensione un po' tra Europa e Stati Uniti, mi dice, su mia domanda, il dottor Ouvry, che la Cina non ha mai chiesto nulla di questi dati, quindi o non ne ha bisogno oppure già sta cercando con altri mezzi.
E quindi interessi enormi dietro una cartografia storica che diventa di colpo importantissima per liberare nuove risorse dal Congo, dalle sue miniere, dalle sue ricchezze sotterranee. Margherita, parlavi dell'obiettivo del museo di contribuire a decolonizzare il Congo e dicevi che la sua presa di posizione si inserisce in questa linea. Ecco, che cosa vuol dire decolonizzare in questo caso?
Cosa vuol dire decolonizzare anche proprio in questo caso, dici bene, in Belgio? Questa domanda ce la potremmo porre tutti. Secondo me questo è un fatto esemplare che ci può porre, proprio ci può portare a interrogarci. Un museo, mi sia permesso di dire, fondato da bianchi e ancora in grande parte in mano a bianchi, non lo dico io, lo dice il direttore, lo dicono tutti, che comunque si voglia si porta come salvaguardia o paladino etico, ma anche per ragioni etiche, l'abbiamo detto, oltre che geopolitiche, su un accordo rispetto a un accordo sovrano comunque già stilato fra il Congo e un'azienda privata, eppur rispettando naturalmente la sovranità del Congo. Quindi è questa decolonizzazione. Il direttore si è fatto una missione, questo nuovo direttore, di portare avanti appunto un dialogo e qualunque cosa voglia dire una decolonizzazione del Congo, e per lui decolonizzazione vuol dire avere una pluralità di prospettive sulla storia, non solo la nostra, quella dei bianchi, dei colonizzatori, dei belgi, ma anche quella dei congolesi, che è spesso soffocata o inespressa. E vuole, uno dei suoi obiettivi è di avere per esempio più personale di origine africana a questo museo belga, ma è questa la soluzione? Oppure c'è un rischio di segmentazione, di ghettizzazione, di rendere il Congo un affare del Congo o un affare del Belgio del Congo e non del mondo, di tutta la comunità scientifica? Io non ho una risposta, magari l'avranno i nostri ascoltatori. So solo che è una ferita aperta in Belgio e che ci metterà del tempo a essere rielaborata e a essere emarginata, e che le due comunità, e non solo, devono lavorare insieme.
Dunque una vicenda molto intricata che ha al suo interno questioni etiche, questioni storiche legate alla colonizzazione, ma anche un forte elemento economico che riguarda le risorse minerarie del Congo. Dunque una disputa sul controllo dei dati in possesso dell'Africa Museum di Tervuren, dati cartografici che interessano una azienda di estrazione mineraria posseduta da Bill Gates. Margherita Redaelli, grazie per avercene parlato.
Grazie a voi, buona giornata.